Newsline Sera.
Sono le 18.48, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline serale di Controradio, le notizie del giorno, naturalmente le interviste in diretta, gli approfondimenti. Oggi a Firenze c'era, tra gli altri potremmo dire, perché poi insomma leggeremo anche della Presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ma c'era tra gli altri il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha detto lo skyline in una città come Firenze avrebbe bisogno di maggiore attenzione e cura, ma insomma questo lavoro di cui prenderemo le misure strada facendo. Giuli era alla conferenza per il 25° anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio a Villa La Petraia. Ci sono tante esigenze che non riguardano soltanto la Toscana, ha detto il ministro, naturalmente la bellezza va preservata perché è espressione di consapevolezza delle città sia nelle aree urbane che nelle aree non urbanizzate. Poi Giuli ha precisato, fatto un esempio, il cosiddetto cubo nero di Firenze, perché se ne parla tanto e perché è oggettivamente materia di discussione. E poi Giuli è anche intervenuto sulla questione dello stadio, del restyling dello stadio di Firenze, lo stadio Franchi. Oggi preferiamo parlare di paesaggio, ha detto, ma vi assicuro che arriverà un momento in cui parleremo anche della questione dello stadio Franchi e ci diremo tutto quanto. L'ha lasciata cadere lì Giuli, riguardo appunto alla questione Franchi. Ieri, come vi abbiamo raccontato, la presentazione della mozione di sfiducia alla sindaca Funaro da parte dei consiglieri del centro destra. Buonasera e grazie di essere con noi, Cecilia Del Re, Firenze Democratica, ma anche ex assessore all'urbanistica. Grazie Del Re.
Salve, buonasera a tutti, grazie a voi.
Che considerazioni sta facendo riguardo alla questione dello stadio, al ritardo nel cronoprogramma che, ripetiamo, almeno secondo quello che ha affermato ancora ieri l'assessora Perini, non è un ritardo che va a cambiare la data finale dei lavori, ma certamente inficia le parti interne, ad esempio la questione del centenario?
Beh, regna una grande incertezza sul restyling dello stadio Artemio Franchi e siamo intervenuti, ecco, dopo l'annuncio della sindaca che dichiarava che la curva non sarebbe stata pronta per il centenario. Questo anche perché il tempismo con cui ha fatto questo annuncio, ecco, non è casuale, perché comunque il comune proprietario e committente dei lavori non poteva non sapere che quella data che era stata annunciata a dicembre 2024 non sarebbe stata rispettata, quindi si è aspettato in sostanza la conclusione delle elezioni regionali. Questo per dire anche come in quest'anno e mezzo di mandato vi sia stata una mancanza di trasparenza e di chiarezza anche nei confronti del Consiglio Comunale, perché più volte abbiamo chiesto delle commissioni sul tema, un sopralluogo. Ogni Consiglio Comunale c'era un question time e ci veniva detto che andava tutto bene. Per di più, ieri proprio in Consiglio Comunale è stato detto, addotta come scusa, che sono venute fuori delle circostanze inedite, delle sorprese riguardo alla morfologia del sottosuolo, e invece poi il direttore di Arup, nell'intervista alla Cacciata alla Nazione, invece ha detto che queste circostanze erano ben note e che ciò che ha creato poi un ritardo è l'incertezza su dove avrebbe giocato la Fiorentina, nel senso che la compresenza tra cantieri e partite della Fiorentina avrebbe determinato poi un ritardo, ecco, quindi non si capisce chi non ha ascoltato chi, insomma c'è stata una mancanza di confronto e approfondimento che ha determinato di fatto i ritardi del primo lotto, e oggi abbiamo depositato anche un'interrogazione per capire se verranno chieste le penali, perché da contratto, ecco, in questi casi si chiede le penali pena la responsabilità erariale del dirigente competente. E poi, ecco, ovviamente c'è ancora un'incertezza sulle risorse che mancano per completare il restyling e quindi anche sui tempi, ecco, sulla scadenza del 2029 iniziamo a avere dei dubbi vista la situazione attuale. E abbiamo poi aggiunto anche un ultimo tema e concludo, ma che mi fa piacere condividere nel dibattito pubblico, perché così era nato il concorso di progettazione del restyling dello stadio Artemio Franchi, che appunto comprendeva anche come concorso l'area esterna allo stadio, ovvero tutto il quadrante nord dell'area di Campo di Marte, e le due rigenerazioni dovevano andare di pari passo. Invece, ecco, di quella parte del concorso e di quella parte di città non si sa più nulla, e anche questo ci preoccupa proprio perché comunque sia in un'ottica di prossimità, di funzioni, quel quartiere doveva comunque tornare alla cittadinanza, doveva puntare su elementi verdi come un nuovo parco, ma anche con, per quanto riguarda lo stadio, un grande fotovoltaico che avrebbe rappresentato la più grande comunità energetica della città. Anche di questo non si parla più, anzi sono venuti meno i finanziamenti per il fotovoltaico, insomma gli aspetti che pure avevano determinato la vittoria di quel progetto, che puntavano proprio su aspetti ambientali, di sostenibilità ambientale, ecco, pure stanno venendo meno, e quindi ci preoccupa questo, diciamo, questo metodo, questo non metodo di lavoro che abbiamo visto.
Mi viene in mente una battuta di una mia amica architetta, che dice sempre: non è importante fare un buon progetto, ma avere un buon committente, no? Perché poi alla fine il progetto magari viene snisurato in corso d'opera. Ma al di là di questo, gli elementi che lei ha sottoposto sono in parte contenuti nella mozione di sfiducia del centrodestra. Come mai voi non l'appoggiate?
Riteniamo più utile discutere, come ho detto ora, nelle commissioni competenti e in consiglio comunale di quanto sta avvenendo, perché è mancato un dialogo, una trasparenza anche nei confronti del consiglio, però nei confronti degli eletti in consiglio comunale. Quella è stata un'iniziativa autonoma del centrodestra, che ha prontamente annunciato questa mozione di sfiducia come forze di minoranza del centrodestra, non condividendolo con le altre minoranze. All'interno delle minoranze ci sono varie forze e varie sensibilità, non hanno nemmeno fatto i conti sul fatto che non avevano comunque le firme necessarie, ma che poi non sarebbe nemmeno passata poi ovviamente in consiglio comunale. Quindi riteniamo più costruttivo e utile alla città poter dibattere e avere una situazione chiara di quello che è lo stato dell'arte dei lavori, proprio nell'ottica di aiutare il committente, come dicevi tu, Domenico.
Grazie Cecilia Del Re, Finanza Democratica, buona serata, buon lavoro.
Grazie anche a voi, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, dicevamo delle varie presenze tra virgolette eccellenti, no? Oggi a Firenze, pensate che al mercato di Sant'Ambrogio si è materializzata a un certo punto, immagino la sorpresa, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che ci dicono le cronache ha controllato, anzi l'ha detto lui stesso, ha controllato i prezzi lei stessa, i prezzi del cibo molto attentamente, ha detto Lagarde, sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a 2 anni fa. Ora sono ancora in aumento, sono più alti dell'inflazione media che abbiamo, quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti, dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante. Questo ha detto Lagarde, verrebbe da dire bontà sua, e poi ha aggiunto: dovremmo discutere di questioni molto serie, ma essere qui a Firenze ti mette in uno stato d'animo molto molto positivo. Vedo l'Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell'Italia e il Rinascimento. Quando sei a Firenze deve essere positivo, ha detto Lagarde, che era appunto in vista del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si svolgerà proprio a Firenze. Stanno arrivando diversi messaggi, uno in particolare lo voglio leggere, perché peraltro ci arriva dall'Ana, 10 anni, un saluto all'Ana, che spero non stia guidando, insomma dico questo perché ci avverte di avvertire di non prendere la Firenze-Siena, direzione Siena, perché sono tutti fermi alla altezza e ci metterò gli americani. Grazie a te Lana, insomma, che ci hai scritto questo messaggio, immagino su un mandato di qualcuno dei tuoi genitori. Buonasera, in tutto questo almeno al momento non deve chiudere la piscina Rarinante, è importante per tante persone, questo ci dice Simona, ed è un appello naturalmente che ci sentiamo di sottoscrivere. Il tema del consumo del suolo, oggi è intervenuto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, perché il rapporto 2025 dell'ISPRA, i dati riguardanti Livorno sono abbastanza neri, no? E allora Salvetti ha detto noi non, insomma, sono inattendibili, non ci sto ad essere additato come un consumatore o come l'autore di processi di desertificazione. L'indagine del consumo del suolo, ha sottolineato il sindaco, che ha personalmente dichiarato telefonicamente all'assessore urbanistica Silvia Viviani e Michele Monafò di ISPRA, ha detto: è stata condotta utilizzando solo Google Earth, non ci sono stati riscontri dal vivo, evidenziando un'errata interpretazione dei dati. Peccato che per dati errati, o meglio per dei veri e propri abbagli, io come sindaco mi sono preso l'appellativo di cementificatore, non ci sto. Secondo Salvetti, il primo dato che che è balzata all'occhio è che nel 2024 ci sarebbero stati 3,58 di consumo di suolo in più rispetto al 2023, ma non è così. Insomma, i dati comunque del generali per quello che riguarda la Toscana nel rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici dell'ISPRA ci dicono che il consumo di suolo è stato pari a 264 ettari, cioè più basso dell'anno passato di altre regioni. Un dato che deve ancora tradursi in un cambiamento strutturale nelle politiche di pianificazione, che ribadisce ai nostri microfoni il professor Paolo Pileri, che è docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano.
Sentiamo. Il caso della Toscana, sì, come dire, sebbene abbia un trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti, sta riportando sui valori del 2021, non è che si sta riportando su dei valori appena di un paio di anni fa, il dramma è che il 37% di questo consumo avviene in aree anche a media pericolosità idraulica, o l'8% in aree ad elevata e alta pericolosità di frana. Ecco, questo è un dato che è veramente sconvolgente. La Toscana nel novembre 2023 ha subito una fortissima alluvione drammatica nella piana di Firenze, ma non ha imparato nulla, perché se poi l'anno dopo ha mantenuto invariate le cementificazioni nelle aree alluvionabili, quindi a media pericolosità idraulica, significa che sta proponendo ai cittadini e alle imprese dopodomani di subire danni, speriamo non vittime, a causa di alluvioni che è impossibile che non arrivino, va bene? A meno di spendere miliardate di euro per dire ai fiumi non muovetevi. E purtroppo quando tu vedi il 37% del consumo di suolo della Toscana fatta in area media pericolosità idraulica e ricordi quella alluvione nel novembre 2023, ti fai due domande sulla gestione politica e amministrativa di questa regione, che dovrebbe essere più di altre, per la sua tradizione di gestione del suolo e per la legge Marson che ha in tasca, dovrebbe essere la più virtuosa in assoluto di tutti.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 11. In A11 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Ponte Lupo ed Empoli. In direzione Firenze, code tra Ponte dell'Este e Montopoli per materiali dispersi. Code in uscita a Cascina. Code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna in entrambe le direzioni. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di mantenimento all'Argingrosso. Fino al 31 dicembre divieto di transito in via Carrara tra via dell'Argingrosso e via dell'Isolotto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Veniamo alle vicende che riguardano l'acqua, o meglio la ripubblicizzazione dell'acqua, tema politico quanto mai attuale. Sulla gestione dei servizi di acquedotto nelle aree di Firenze, Prato Pistoia e Valdarno, il direttore generale dell'autorità idrica toscana, ovvero Alessandro Mazzei, ha detto che la decisione è stata presa da un punto di vista amministrativo e se non intervengono nuove decisioni, tra qualche settimana verrà pubblicato il bando di gara per i privati. Naturalmente, poi ha aggiunto Mazzei, la politica cambia, prende nuovi indirizzi e scenari e qualora il nuovo indirizzo sia quello di modificare le decisioni, bisogna ripassare dagli organi competenti se a quel punto si riparte da zero, gli è stato chiesto no, dei 16 documenti creati, 15 sono riutilizzabili al 90%, ciò per dire che i tempi di un eventuale nuovo affidamento, dunque senza gara, sono molto più rapidi. Questo ha detto Mazzei. Dicevamo del tema ripubblicizzazione dell'acqua, che come sappiamo è uno degli elementi su cui si è chiuso il patto di governo all'interno del campo largo del centro-sinistra tra Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e soprattutto Movimento 5 Stelle, e che è stato recentemente, nello scorso fine settimana, ribadito anche, diremo per la prima volta con questa chiarezza, dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Cosa accadrà ora? Con quali meccanismi, dinamiche politiche, costi, aspettative? Raffaele Palumbo questa mattina l'ha chiesto al professor Carlo Iannello, direttore del Master in Management dei Servizi Pubblici Locali, Lorenzo Falchi, consigliere regionale AVS, e Matteo Biffoni, consigliere regionale del PD.
Ma io ritengo che l'interesse del privato sul servizio idrico e in generale sui servizi locali è dato dal fatto che sono settori di monopolio. Essendo settori monopolistici, hanno una forte redditività questi servizi pubblici, e quasi spiega l'interesse del privato ad investire nell'acqua. È chiaro che fanno utili che una volta che è privatizzato vengono sottratti alle comunità locali per essere poi utilizzati per scopi che sono propri dell'impresa privata. È un'azienda redditizia che fa utili se questi utili hanno un senso, devono essere reinvestiti nel territorio, quindi attraverso una proprietà 100% pubblica. Se invece vanno all'azienda privata, il territorio perde ricchezza e c'è un trasferimento di ricchezza dai cittadini mediamente più poveri dell'azienda privata all'azienda privata, che è qualcosa che noi, come dire, con le politiche neoliberali stiamo vedendo da 40 anni a questa parte.
Io credo che sia anche un tema di democrazia delle scelte. Appaltare scelte sui servizi pubblici a investitori privati sia un elemento che va a detrimento anche della discussione pubblica, della qualità di come si prendono le decisioni, della qualità anche di come si valuta gli amministratori pubblici. Io credo che gli amministratori pubblici debbano avere anche il ruolo di individuare le persone giuste per gestire i servizi, di dare gli indirizzi e di essere non condizionati dalle scelte di investitori privati, che per forza di cose porterebbero ad avere un interesse specifico sugli utili, sui dividendi. Invece non deve essere il profitto l'obiettivo della gestione dei servizi, ma la qualità del servizio, gli investimenti, le tariffe basse e la qualità del lavoro. Io credo che questi siano gli obiettivi si debbano garantire, e sia molto più facile mettere nelle condizioni i soci di garantirle quando la proprietà è tutta pubblica.
Io non credo, nel senso, io penso esattamente che la costruzione dell'azienda come l'avevamo pensata andasse esattamente in quella direzione, con la differenza che ci assumiamo la possibilità di avere una capacità di investimento ancora maggiore. La decisione spetta sempre ai comuni, è prevista, è scritta, è nero su bianco che l'ultima parola spetti all'assemblea dei comuni, che si assumono le responsabilità, esattamente come sta succedendo adesso in svariate situazioni vitali, dove c'è un'efficienza, una capacità di investimento esageratamente superiore a quella che ci possiamo permettere noi ora. Non è che è stata fatta così per l'area di Dira, era esattamente in quella direzione. E i numeri parlano, 70-30, basta scriverlo nero su bianco, esattamente come era previsto. Vogliamo fare diversamente? Facciamolo, avvogliate. L'importante è che sia chiaro. La riportiamo dentro la multi-utility? Facciamo un in-house? La riportiamo un capo ai comuni? Le professionalità vanno tutte recuperate? Non ci sono... Facciamo tutto. Io penso che però, diciamo, in questo momento, diciamo, c'è un pezzo dove c'è scritto esattamente dove andiamo, quello che facciamo, obiettivi e come vengono redistribuite risorse. Dall'altro lato va tutto scritto e va tutto riconfigurato.
Questo per quanto riguarda l'acqua. Per quanto riguarda invece la formazione della nuova giunta regionale, andiamo ad una prospettiva che è ancora abbastanza lunga, e quindi non ci sono novità. Questo ha dichiarato Eugenio Giani, presidente rieletto della Toscana, ribadendo che la proclamazione degli eletti dipende dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, ha detto Giani, io sono pronto ad attivarmi secondo la sequela della legge nel momento in cui arriva la proclamazione da parte della Corte d'Appello. La riqualificazione di via Palazzuolo Boiolo a Firenze muove i primi passi. Lo studio Boiolo, design artigianale, annuncia la prossima apertura in uno dei locali messi a disposizione dal progetto Recreos della Fondazione Cassa Risparmio, ma è solo un timido inizio, mentre rimangono i problemi. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Segnali di speranza in via Palazzuolo, timidi, piccoli, ma pur sempre segnali. Nella via più problematica dell'area UNESCO di Firenze finalmente si annuncia l'apertura di una nuova bottega tra quelle messe a disposizione dal progetto Recreos della Fondazione CR di Firenze. Il progetto vorrebbe trasformare una strada e una zona caratterizzata da spaccio, risse, degrado e attività commerciali legate solo all'overtourism, fosse muove dunque i primi passi. Peraltro si tratta di un nuovo arrivo di grande qualità, non la solita bottega globalizzata o un boccone in più di mangificio o un ennesimo mini market o uno specchietto per le allodole o un deposito per stiparci le lenzuola da lavare per le stanze degli affitti brevi. Boiolo esiste da più di 40 anni a Firenze, una storica realtà del design artigianale, produce arredi, oggetti d'arte tenendo insieme innovazione e tradizione toscana, proprio quello che ci voleva, e così sarà dal 15 del mese prossimo. Piccolo segnale, dicevamo, ma importantissimo, perché la Fondazione CR ha in realtà messo il progetto Recreos in stand-by fino ad un cambio di passo sul tema sicurezza. Se questa nuova apertura sblocca la situazione, ci sono già 300 manifestazioni di interesse tra artigiani, commercianti e associazioni. La zona ne uscirebbe radicalmente trasformata, finalmente. Nel frattempo questa sera nuova assemblea dell'Associazione Palomar con l'assessore alla sicurezza Giorgio e con al centro un dossier sulle criticità e delle proposte concrete.
La cronaca, picchiati e rapinati di un paio di cuffie nel centro storico di Firenze, vittime di un'aggressione messa a segno tra la notte tra il 25 e il 26 ottobre in via Magliabechi, 3 sedicenni, gli aggressori sono fuggiti con il bottino facendo perdere le tracce. Arrestate invece a Firenze, vicino a Ponte Vecchio, 2 donne che hanno tentato di rubare il portafoglio allo zaino di un turista, hanno 25 e 32 anni, le hanno sorprese i carabinieri il 24 ottobre in via Por Santa Maria. Questo per dire della sicurezza a Firenze, perché proprio in questi momenti è in corso di svolgimento un appuntamento dal titolo significativo: cittadini e sindacati di polizia, guardia di Firenze, confronto per una collaborazione e sicurezza partecipata. L'incontro è stato organizzato dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino. Siamo in attesa di collegarci con il presidente Simone Gianfaldoni, che ci aveva dato la disponibilità, ma evidentemente è occupato in questioni che riguardano il dibattito, appunto. Speriamo di recuperarlo quanto prima. Intanto vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati, colpevolmente l'ho lasciato indietro. Innanzitutto c'è un ringraziamento all'ANA, perché l'ANA ci aveva 10 anni, ci aveva detto, ecco, è arrivato Gianfaldoni, un secondo, perché sto leggendo dei messaggi, arrivo subito a lei, va bene?
Grazie.
Allora, l'ANA ci aveva 10 anni, ci aveva avvertito il fatto che l'autopalio, la Firenze-Siena, era bloccata in direzione Siena, all'altezza del cimitero degli americani, e questo ha permesso ad un ascoltatore, Gianluca, di deviare, anzi ha fatto deviare la sita per Poggibonsi sulla Cassia. Quindi Gianluca ringrazia l'ANA e ringrazia anche Controllare. Poi sono arrivati un paio di messaggi sul consumo di suolo, ma li leggiamo dopo, perché come detto con Gianfaldoni vogliamo parlare di questo appuntamento che state realizzando in questi momenti, per l'appunto all'Hotel Adriatico. Perché, Gianfaldoni?
Per una sicurezza più partecipata. C'è i soldati di polizia, ci sono la sala veramente gremita di cittadini. C'è la polizia, manca, purtroppo devo dire, manca gli invitati che abbiamo dell'amministrazione. Questo veramente mi dispiace, veramente, almeno l'assessore Giorgio poteva essere presente, però questo sarà per un'altra volta. Però ecco, si sta sviluppando un bel dibattito.
Allora, Gianfaldoni, il tema naturalmente è quello di quanto sia insicura Firenze. I dati, come sa, no? Dicono che in realtà i reati decrescono. Voi che sensazione avete?
La sensazione è che, come si parlava proprio adesso, sì, proprio è questo il motivo dei primi passaggi, è che i reati sono in calo, ma di controfalze perché i cittadini non denunciano più, denunciano molto meno, e per questo le statistiche non sono veritiere a cosa succede.
Ma il fatto che i cittadini non denunciano, voi ne siete certi? È una sensazione?
No, è una cosa, realtà, proprio veritiera. Vi dico, è banale, però uno come è successo ieri l'altro in Saiavino, hanno spaccato in un occhio alle macchine l'ennesima volta, e chiamando il cittadino, chiamando la polizia, il 112, scusate, poi dopo hanno passato il forte e gli hanno detto addirittura eviti di far denuncia, non importa, cioè
stesso le forze dell'ordine.
Questo cittadino è rimasto veramente, mi ha scritto.
Ma non importa, perché tanto non succede nulla, come...
È questo, il problema è che il reato delle macchine, spaccato le macchine, ormai è un reato definalizzato, non più, ci si può fare, no? La macchina non te la mandano e quant'altro.
Chiaro. Allora, le faccio un'ultima domanda, è questa. Qualcuno dice, ma insomma, però se noi descriviamo Firenze così sembra il Bronx, e non è il Bronx, non si sente di sottoscrivere almeno questo?
Ma assolutamente, questo non è mai detto che è Bronx, però è sotto l'ingrandimento di tutti, di quello che succede, che si legge sulla stampa tutti i giorni, sulle cronache. In tutti i quartieri ne succede una. Ora guardiamo Novoli, guardiamo fatti di Novoli, guardiamo gli altri fatti, la stazione stessa, succedono. Ora da qui la chiama Bronx, no, assolutamente, io non ho mai detto, noi non diciamo un Bronx di Firenze, assolutamente.
Grazie Simone Giaffaldoni, che lasciamo al dibattito. Buona serata. Grazie di essere stato con noi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Questa mattina c'è stato un sit-in degli operai dell'Alba con i Sudcobas dentro lo shop della Aircraft International SPM via del Corso a Firenze, la società proprietaria del brand Canadian. Pagare gli stipendi e garantire un futuro di lavoro e diritti per gli operai della propria filiera, questo è quello che stiamo chiedendo a tutti i brand committenti. Giovedì si riunirà di nuovo il tavolo della filiera, attivato dal presidente della provincia Prato Calamai. Questo quanto dicono i Sudcobas. Canadian è uno di quei committenti che, a differenza di altri, ha deciso di disertare finora i tavoli, denuncia il sindacato, è inaccettabile. Partiranno dal 2026 ristori per i commercianti penalizzati da lavori per la realizzazione della linea tranviaria T3 e VAX, messo a bilancio 1 milione di euro, così l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, in risposta alla questione sollevata dal consigliere comunale Fratelli d'Italia Giovanni Gandolfo. I particolari da Sandra Salvato.
1 milione di euro per tamponare i disagi causati dai cantieri sulla linea T3 da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e della VAX. È quanto ha promesso Palazzo Vecchio agli esercenti che si trovano lungo queste traiettorie e che devono letteralmente fare i conti con i passaggi ridotti all'osso e guadagni sempre più magri. I ristori, sotto forma di sgravi sulla Tari, partiranno dalla prossima estate e se ne potrà usufruire in modo proporzionale al danno sofferto. Dunque misura del 50% per le zone a maggiore impatto, fino al 10-20% per quelle con meno ripercussione. Stessa trafila anche in relazione all'occupazione di suolo pubblico, vedi alla voce Deor. Sul versante canone unico patrimoniale, l'ex COSAP, i titolari degli esercizi commerciali e artigianali che sono tagliati fuori dal traffico pedonale e veicolare per un periodo superiore a 6 mesi godranno di una riduzione del 50% o del 75% mediante apposita delibera della Giunta. Sgravi e tanta pazienza. È questo il prezzo da pagare per il Comune di Firenze per far transitare il progresso e accedere a più ampie opportunità di crescita per i commercianti. Vera energia vitale per la nostra città, dice l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini.
Leggere per non dimenticare. Un mondo nuovo. 31ª edizione. Da ottobre a maggio 37 incontri letterari. Un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Mercoledì 29 ottobre alle 17:30 Carlo Greppi presenta Figlia Mia, vita di Franca Jarak,
Desaparecida, la terza editore, introduce Tommaso Fattori.
Maratona Cinebrividi, speciale Halloween alla Centro Pecci di Prato. Venerdì 31 ottobre una maratona cinematografica che attraversa il cinema del fantastico contemporaneo e i suoi riferimenti più significativi. Alle 17 Bring It Back di Danny e Michael Philippou. Alle 19 The Ugly Step Sister di Emily Blickfeld. Alle 21 Al progredire della notte di Davide Montecchi alla presenza del regista. Alle 24 The Babadook di Jennifer Kent. Ingresso con biglietto cinema. Info centropecci.it.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua. Controradio.
19:17, ci colleghiamo subito con il Combo, dove sta per partire la edizione 2025 del Rock Contest. C'è per noi Giuseppe Barone. Buonasera Giuseppe.
Ciao Domenico.
Come vanno le cose? Che sensazioni ci sono?
Beh, c'è la sensazione della prima serata, ovviamente. Oggi si aprono le porte della 37esima edizione del Rock Contest, un rito che tutti gli anni ci rende contenti. Abbiamo anche stasera 6 gruppi provenienti da tutta Italia, da Bologna, Verona, Prato, perché no, Cuneo, Napoli, Lucca. Quindi insomma tutta l'Italia converge su Firenze per presentare la nuova musica e stiamo ultimando i soundcheck, i ragazzi sono tutti molto carini, molto simpatici, fraternizzano fra di loro, qualcuno già si conosceva, insomma è sempre una situazione molto molto piacevole anche durante il pomeriggio, ma è riservata agli addetti ai lavori.
Ovviamente tu sei un privilegiato perché li hai scelti, quindi come dire, sono lì anche per merito
tuo. Onori e onori.
Beh certo, onori e onori. Ci vediamo dopo Giuseppe, allora l'appuntamento a partire dalle 21:30 al Combo, non mancate la prima eliminatoria.
Ingresso
del
gratuito, vi aspettiamo.
Ah certo, ingresso gratuito, bravo, grazie che l'hai ricordato. Ciao, ciao. A dopo Giuseppe Barone, ricordiamo la prima eliminatoria del Rock Contest al Combo. Il Museo all'Opera dell'Uomo ospita invece fino al 1° dicembre la videoinstallazione Il Dorato dell'artista fiorentino Giovanni De Gara. La mostra a cura di Antonio Natali invita il pubblico a una meditazione sul tema dell'accoglienza attraverso un linguaggio visivo, potente e immediato. Speciale oggi su Controradio e Controradio TV con Luca Bagnoli, presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, l'artista e il professor Natali. Sentiamo un estratto.
Direi risponde un po' anche a quella che è la natura della nostra realtà, no? Che spesso è non conosciuta, direi, no? Che chi ci confonde, ci identifica con un museo, chi con una chiesa, noi siamo entrambe le cose e quindi in questo viene a noi appunto naturale cercare di accogliere quelle idee nuove, no? Ci sembrano in linea con quelli che sono i nostri ideali, no?
Il video è un insieme di frammenti di performance fatte dal 2023, ho iniziato dal Monte Subasio Assisi, poi sono andato in Palestina, nel deserto di Giuda, e dove ho fatto le porte di una chiesetta in una grotta vicino a Betlemme, e poi dopo delle parti in Marocco. Quindi il materiale è sempre il telo termico, però questa volta non si parla più di porte, ma è un uomo che indossa questo telo e poi tutto il resto viene fatto dal vento. Quindi ci sono dei riferimenti sempre anche teologici al visibile, all'invisibile, alla luce, allo spirito.
Io sono storico dell'arte, ma ho frequentissime incursioni nel contemporaneo, e quando dico contemporaneo mi riferisco alle statue di Donatello portate giù dal campanile dove sono in copie per la loro conservazione, sono contemporanee come il video di Giovanni De Gara. Sono state contemporanee nel loro tempo. Mi interessa che si capisca che ogni opera è stata contemporanea. E lo dico in una città come Firenze che non ha ancora digerito il cubismo.
Dal 29 ottobre 2025 al 29 gennaio 2026 Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione Ilary Mercus Recordati presentano invece The Message, una nuova installazione site specific per i quartieri di Palazzo Strozzi a Firenze, realizzata da Kaus, artista americano contemporaneo noto in tutto il mondo per opere spesso ispirate all'animazione e alla comunicazione visiva contemporanea. The Message crea un cortocircuito con l'architettura rinascimentale del palazzo e l'esposizione in corso dedicata al Beato Angelico, rielaborando il tema dell'Annunciazione. Sentiamo se questo lo stesso artista nelle dichiarazioni raccolte da Chiara Brilli.
It's a sort of incredible once in a lifetime opportunity, I feel. I mean, I got to see the exhibition yesterday of Beto Angelico, and I don't think there's ever been anything like that. You know, that sort of gathering of works together is truly incredible.
Diciamo veramente un'opportunità unica che capita una volta nella vita, e ieri ho visto per la prima volta la mostra di Beato Angelico ed è anch'essa una cosa unica, con la riunione e la ricomposizione di tutte le sue opere.
Myself as a pop artist, or you know, I try to avoid any kind of label. When I chose wood, it's a material I've been working with over like almost 15 years. I haven't worked in it a long time, but I thought about having a sculpture in this courtyard and with all the stone, and I thought wood could be a nice sort of warmth addition to it, and would better communicate the sculpture's meaning.
Non mi penso veramente come un pop artist, devo dire, non su quella scia. Ho sempre cercato di sfuggire qualsiasi etichetta. Per quel che riguarda la scultura, ho lavorato per 15 anni su delle sculture in legno, anche se ora era da diversi anni che non ne facevo una, ma quando sono stato invitato qui ho pensato che il legno si prestasse benissimo al dialogo con il contesto, e in particolare perché il legno ha questo calore che amplifica la conversazione con la pietra.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera ci porta in un bellissimo posto a San Francesco, comune di Pelago, dove sta per nascere un'esperienza che insomma si annuncia davvero dirompente per molti aspetti. Si tratta di Politropon Arts and Culture Center, ora lo dico, uno spazio dedicato alle arti contemporanee e alla cultura, fondato da Maria Papadaki Bandaniak con la direzione artistica di Andrea Cavallari. Politropon si propone come un luogo di incontro, sperimentazione capace di coniugare il radicamento nel territorio con una forte apertura internazionale. Sentiamo.
Andrea Cavallari, direttore artistico di Politropon, che è questo nuovissimo centro per l'arte, un art center, che aprirà in febbraio, il prossimo febbraio.
È uno spazio meraviglioso, con un'apertura sulla Sieve incredibile, ha una storia di opifici centenaria, però è anche strano, no? Che si decida di far nascere qui un centro d'arte e di sperimentazione contemporanea.
Beh, lo spazio è estremamente adatto, era un vecchio capannone di una fabbrica di tessuti per l'esercito, se non vado errato, abbandonato, che Mary Papadaki, collezionista greca che vive a Firenze da diversi anni, ha deciso di acquistare e ristrutturare come art center, quindi uno spazio polivalente. Infatti Politropon, il nome dal greco, suggerisce appunto i tanti modi di fare le cose. Politropon, e questo sarà un centro dedicato all'arte contemporanea e alla musica contemporanea, perché sulle, diciamo, ceneri di quello che fu un festival storico a Firenze, che si chiamava Firenze Suona Contemporanea, era proprio quella, ed è quella, di mettere insieme, di far dialogare artisti visivi con compositori di musica contemporanea.
Quindi uno spazio aperto alla sperimentazione in un luogo solo apparentemente periferico. Qual è l'obiettivo che vi ponete?
Grandi progetti internazionali, quindi artisti importanti, ma anche giovani emergenti, dove appunto la qualità della programmazione possa veramente attirare un pubblico anche internazionale. Io amo questo posto proprio perché è un po' distaccato da Firenze, siamo un po' a 13 chilometri, una distanza giusta. Si affaccia sulla Sieve, questo fiume meraviglioso, è uno spazio che appunto, l'idea è nuova, non credo che esista un progetto così, sia mai esistito un progetto così, neanche a Firenze. Quindi più Firenze città metropolitana, che possa abbracciare anche quello che succede un po' in periferia, che non tutto centrato solamente in tra Piazza Duomo e Piazza San Marco. La Sieve, questo fiume meraviglioso, è uno spazio che appunto, l'idea è nuova, non credo che esista un progetto così, sia mai esistito un progetto così, neanche a Firenze. Quindi più Firenze città metropolitana, che possa abbracciare anche quello che succede un po' in periferia, che non tutto centrato solamente tra Piazza Duomo e Piazza San Marco.
Maria Papadaki Badanjak.
greca di origine.
Io sono greca 100%.
Arrivata a Firenze quando?
Sono arrivata a Firenze nell'80, ho studiato architettura. Okay. A me piace molto l'arte, è sempre piaciuta, perché per me l'arte fa parte di architettura. E a parte la parte materialistica di architettura, il resto è arte secondo me, e poi è l'arte più completa. E ho trovato questo spazio. A Firenze non ci sono questi spazi, o se ci sono sono molto cari. Sono arrivata a un'età che penso che questa devo fare questa cosa, no? Va bene lavorare per altre persone, però devo fare anche qualcosa per l'Italia, perché io amo l'Italia. Io sono stata 10 anni quando ero studente, poi ho lavorato. Sono andata via perché non potevo lavorare come architetto qui. Qui si fa solo ristrutturazioni, mentre architettura non è solo ristrutturazione. Infatti in Grecia ho fatto varie case, perché io faccio sempre case. Per cui niente, io sono molto contenta. Sì, una casa della cultura.
Politropon, poi naturalmente per ora siamo ai lavori preliminari, c'è il progetto, vedremo come si svilupperà il progetto. Un paio di notizie di cronaca prima delle previsioni del tempo. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento di 8 mesi e a 27 anni di reclusione rispettivamente i fratelli Basilani Guillem e Matteo Sponciano, accusati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e rapina aggravata per la morte del commerciante iraniano Safei Koimars, trovato privo di vita dai familiari un anno fa, il 29 novembre 2000, 2 anni fa, 2023, il suo appartamento nel quartiere di Novoli. Due svastiche sono state disegnate su uno striscione per la Palestina affisso all'esterno del liceo artistico di Sesto Fiorentino. Le due svastiche sono state disegnate a fianco della bandiera della Palestina sullo striscione, dove c'è scritto: la scuola lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare. Alla Galleria degli Uffizi vanno avanti le aperture serali straordinarie del Corridoio Vasariano, ci sono tutti i venerdì dalle 19 alle 23 fino al 26 dicembre 2025, naturalmente bisogna prenotare. Domani sulla Toscana nubi d'aumento con piogge sparse già al mattino su Lunigiana e Garfagnana, dal pomeriggio piogge anche su arcipelago e zona occidentale in genere, venti deboli di scirocco in rinforzo in serata su coste arcipelago, mari tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento, le temperature minime in lieve aumento, le massime invece in lieve calo. È davvero tutto, tra pochissimo a linea Milano per i GR Network. Mi raccomando, il combo 21:30, la prima eliminatoria del Rock Contest. Ci vediamo lì, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.